nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
La parola nel mirino, ma non subito, prima presentiamoci.
Sergio Savoia,
Danny Rauseo
e Valentina Gehrig.
Buongiorno.
Buongiorno. Oggi ci siamo, eh?
Oh, aspetta, devo regolare
giusto il
microfono.
Oggi
è difficile, la giornata è così.
Oggi è così.
Allora, oggi parliamo di tante cose, quindi direi di cominciare subito, perché sennò dopo dobbiamo andare di corsa.
Allora
poi ci
bene.
Viene l'ansia.
Allora va bene. Sentiamo un po' di musica, così che ci aiuta ad introdurre la prima puntata.
Questa non è neanche da ascensore, questa direi è da lobby d'albergo.
Di quello col vellutino, con la moquette.
Sai, quelli che poi vai su booking.com e ti dicono splendido, ma non è vero.
Non è vero. Senti l'odore di fumo. Sì, queste cose strane.
Allora, la parola nel mirino oggi non è recensione, che però è una parola che potrebbe starci come parola nel mirino. Mo me la segno.
È per le vacanze, sì. Una puntata dedicata al linguaggio da vacanza.
È tutto una recensione.
È vero.
No, non è quella.
No.
Allora, sono due, anzi volendo potrebbero addirittura essere tre. Ve le dico subito, niente suspense. Badante, armocromia / armocromista.
Quindi passiamo dalla cura degli anziani alla scelta del colore della camicia.
Sì, che nel mio caso può diventare comunque una forma di assistenza tutta.
No, ma ce la stai facendo, credo. Signora, suo marito oggi non può uscire così. Gli abbiamo assegnato una palette primaverile, ma lui insiste col beige foglie morte.
Sì, perché è una bella canzone. Allora, partiamo da qui. Sono parole nuove, entrambe, non nuovissime, badante già un po' che in giro, relativamente recente, e stanno tutte quante in quel settore del sito dell'Accademia della Crusca, molto bello, che si chiama neologismi, che vuol dire niente po' di meno che parole nuove,
sì.
Ok? A partire dai primi anni 2000 per badante è la persona che si prende cura di anziani o di persone non autosufficienti, spesso in ambito domestico. Treccani la definisce come persona che accudisce anziani, malati o persone non autosufficienti. Ho messo anche il link qui.
Sì.
Che però non serve, visto che lo stiamo leggendo. Però esatto. Sappiate che c'è il link qui sul foglio.
Accademiadellacrusca.it. Quindi non è nuova perché è inventata ieri, è nuova perché prima non serviva allo stesso modo, possiamo dirla così?
Sì, diciamo che un neologismo di solito è una parola, si aspetta un po', perché vi ricordate la storia di Petaloso. Neologismo è una parola che magari può essere relativamente nuova. Alcune parole italiane hanno 1500 anni di vita, ecco,
sì,
per intenderci.
Vabbè.
Allora, serviva meno come parola sociale, cioè non c'era tanto l'oggetto da definire. La società cambia, la lingua fa quello che deve fare, trova un nome per le cose, quindi un modo di dire le cose. Aumentano anziani, cambiano le famiglie, le case diventano luoghi di cure, arrivano molte lavoratrici, di solito sono donne straniere, e a un certo punto bisogna trovare un nome per quella figura.
Prima magari c'era la signora che viene ad aiutare la mamma.
Sì, o la donna che sta col nonno, che è anche un po' equivoca come cosa, ma la funzione diventa riconoscibile, stabile, necessaria, è proprio così, e nasce una parola di uso comune che le persone possono usare semplicemente.
Però posso dirlo, badante non è una parola bellissima.
No, non è una parola elegante. Diciamo così. Ecco, ma è qui che diventa interessante, perché in compenso è molto concreta. Badare è un verbo dignitoso, molto antico, significa avere cura, sorvegliare, occuparsi di qualcosa o qualcuno. Treccani ricorda usi come badare alla casa, bada ai bambini che vado via un attimo, badare ai propri affari, badare al gregge, eccetera, eccetera.
Sì, e quindi diventa interessante, no? A questo punto, badare è un verbo dignitoso, come dicevi tu.
Sì, è un verbo dignitoso significa avere cura, sorvegliare, occuparsi di qualche cosa, ma significa anche fare attenzione.
Bada a quello che fai.
Esatto, bada bene, cioè guarda, stai attento, occhio, ti tengo d'occhio, eccetera, eccetera.
E poi c'è anche Little Tony, bada bambina, che non voleva dire gentile bambina, avrei bisogno di assistenza domiciliare.
No,
forse
era negli anni 60.
Era giovane lui.
C'erano le famiglie allargate. Lì era proprio attenta bambina, bada bambina, già signorina sei, hai presente?
La sai tutta.
Sì,
vuoi cantare?
Per ogni donna ci vuole un uomo accanto.
Ok, andiamo avanti.
Allora, non era molto femminista, ma erano gli anni 60. È un testo che oggi se lo riscrivi finisci in galera, ma torniamo a noi.
Sì, e questo ci ricorda che badare ha dentro due idee vicine: prendersi cura e fare attenzione, come stavate dicendo. La badante infatti non solo aiuta, ma osserva, controlla, previene e si accorge anche delle cose.
Bada tuo fratello, diceva la mamma.
Esatto, però badante, nella percezione comune, spesso porta con sé un tono un po' basso, come dicevi tu Danny prima, un po' sbrigativo, come se dicesse una persona che sta lì, che guarda, che il guarda dos al nonno, esatto. Non sempre restituisce la complessità e anche la difficoltà del lavoro.
Che invece è un gran lavoro, è enorme questo lavoro, perché una badante non sta lì, gestisce i pasti, le medicine, l'igiene, la solitudine anche un po', gli umori, le notti difficili, le famiglie in ansia, insomma le cadute, i pannoloni, le telefonate, altro che sta lì e basta.
La parola è breve e il lavoro è grande. Sì, è così. Ed è una parola che noi sentiamo piuttosto italiana d'Italia, o perlomeno fino a un po' di tempo fa, perché qui da noi non si usava, dicevamo aiuto domiciliare, anche in Italia si dice aiuto domiciliare, ed è una formula più rispettosa. Però nell'uso comune badante è entrata con forza e sta conquistando anche la Confederazione di Lingua Italiana, sostanzialmente.
Sì, aggiungo una cosa tecnica. Badante, la parola proprio badante, è un participio presente sostantivato. Viene appunto da badare, come insegnante da insegnare, cantante da cantare, assistente da assistere. In teoria appunto indica colei o chi bada. E la forma grammaticale è normalissima, il problema non è la costruzione della parola, è il valore sociale appunto che le abbiamo dato.
Quindi la grammatica è innocente in questo caso?
Sì, la grammatica è innocente, badante nel frattempo si sta tecnicizzando, è una parola che sta indicando tecnicamente quella professione
cosa
lì, quindi probabilmente
facendo?
Anche quel vago stigma sociale sta un po' passando. Ma passiamo alla seconda parola.
Vuoi dirle tutte e due?
Tutte e due, questa famigliola, armocromia e quindi armocromista, che da essa deriva.
Quindi veramente non so se la grammatica è innocente, io aspetto almeno un concorso esterno in consulenza d'immagine qui.
Allora, l'armocromia è l'analisi dei colori che dovrebbero valorizzare una persona in base al suo incarnato, gli occhi, i capelli, le labbra. Sì. Treccani, beh, sempre lei, la mia Bibbia, la registra nei neologismi, come dicevamo poco fa, cioè nelle parole nuove, la colloca nell'ambito della moda e della consulenza d'immagine, come dicevi tu, Danny. L'Accademia della Crusca la definisce dal canto suo come analisi del colore finalizzata alla valorizzazione dell'aspetto estetico di una persona.
Mamma mia.
Hai capito?
Sì, qui vale la pena soffermarsi un po' sulla parola proprio, armocromia, perché è costruita bene, sembra modernissima, da consulenti di immagine o reel, no? Su Instagram, ma i pezzi sono antichi. Allora, praticamente dentro c'è armo, che rimanda ad armonia, quindi accordo, equilibrio, proporzione, e poi c'è invece cromia, che viene dal greco chroma, cioè colore. Lo stesso pezzo, questo pezzo, lo troviamo in parole come cromatico, monocromo, policromo, cromoterapia,
eccetera, eccetera,
eccetera, eccetera. Quindi armocromia alla lettera è qualcosa come armonia dei colori, letteralmente. Non è una parola nata male, anzi abbastanza trasparente. Dice già quello che vuole fare, cioè trovare un accordo tra i colori di una persona e i colori che indossa.
Sì, quindi tradotto, l'armocromista è qualcuno che ti guarda e ti dice: guarda che quel verde muschio ti fa sentire vivo, mentre il grigio topo ti consegna direttamente all'ecocentro.
Sì, però non te lo dice così.
No, non te lo dice così.
Allora, anche perché tu la paghi, quindi l'armocromista è la persona...
Costano.
Tutti hanno l'armocromista.
No.
L'armocromista è la persona che conosce e usa l'armocromia. Treccani, appunto, l'abbiamo detto, regista come consulente di immagini. Esperto. Diventata questa parola famosa grazie alla segretaria del Partito Democratico Italiano Elly Schlein, che dichiarò di avere una persona con queste caratteristiche, con queste skills, come si dice in inglese, mettete subito un 5 franchi da qualche parte, con queste abilità professionali, che si prendeva cura del suo aspetto cromatico, del suo di Elly Schlein.
Sì, qualcuno l'aveva colta, questo riferimento l'aveva colto anche sul nostro numero WhatsApp. Io trovo interessante che abbiamo tutti noi
siamo tutti colpevoli.
Inventato una professione per dirci che colore ci sta bene. Un tempo bastava una zia cattiva, ti diceva: cambiati,
fai schifo. Col verde fai schifo.
Esatto.
Allora, l'aspetto curioso è che armocromia sembra una parola molto tecnica, infatti è una parola perfetta per il nostro tempo, perché trasforma una preferenza estetica in una procedura, in un processo. Non dici più il blu mi dona, dici il blu rientra nelle mie palette.
Molto più solido, molto più bello, molto più francese. Se uno ti critica la camicia, tu puoi rispondere: ah sì, parla con il mio armocromista, va?
Oppure non sto male, sono un po' fuori palette. Hai capito?
Fa strano.
È un po' il rischio dei neologismi. Funzionano quando sono efficaci, ma a volte si portano dietro un mondo badante, lo abbiamo detto, cambiamento demografico, sociale, familiare. Armocromia porta a sé cos'è un cambiamento culturale. L'idea che anche l'immagine personale di una persona possa essere analizzata, corretta, ottimizzata.
Attenzione, hai detto ottimizzata. Quindi oggi abbiamo due parole nuove, ma di peso molto diverse.
Sì, una nasce dal bisogno, l'altra dal desiderio. Uno sta nelle case dove c'è fragilità, l'altra sta nei camerini, nei social, nei consulenti d'immagini dove è l'ego a essere fragile. E diventa devastante se un politico la cita in un'intervista, perché niente dice scollamento dal mondo reale come la frase "ho un armocromista molto brava", specialmente se sei un partito di sinistra.
Però un politico farebbe meglio, secondo me, a parlare di badante.
Diciamo che c'è più gente che ha bisogno della badante, purtroppo, che di gente che ha bisogno di mettere a posto i colori. Però non facciamo i moralisti, anche l'immagine conta, i colori contano. Di solito la gente ci pensa un po' su prima di vestirsi, come ci vediamo e come ci presentiamo agli altri conta.
Sì, certo, solo che se sbagli palette sopravvivi, se manca chi si prende cura di una persona fragile il problema è decisamente un po' più serio.
Eh sì, la lingua ci fa vedere le priorità ma anche le distorsioni. Badante è una parola entrata nel quotidiano perché risponde a una necessità gigantesca, molto seria, ma spesso resta una parola povera per un lavoro molto importante.
Sì, armocromia invece è una parola ricca per una questione tutto sommato gestibile.
Sì, c'è un problema.
Tranne che da te.
C'è un problema di relazione inversa. Sì. Allora, nessuno è mai stato ricoverato, Danny, perché indossava un grigio piccione con pantaloni albicocca.
Grigio piccione, mamma mia. Non ancora, ma ho visto cose comunque.
Sì.
E forse qui c'è anche una piccola responsabilità nostra, no? Che, per cui non basta chiedersi se una parola sia corretta, ma bisogna chiedersi anche se è precisa, rispettosa, se non schiaccia la persona dentro a una funzione. Quindi badante è corretta, ma ricordiamoci, come avete già fatto voi, che dietro una persona, dietro questa parola, c'è una persona che lavora in condizioni difficili.
Certo, quindi possiamo usare badante, ma senza trattarla come una parola di serie B.
Esatto.
Ricapitolo?
Sì, vai, vai.
Allora, badante, parola nuova in uso sociale, nata da un bisogno concreto, costruita bene, ma spesso percepita un po' male o poco elegante. Armocromia, armocromista, parole recenti legate alla moda, all'immagine e ai social media, costruite con materiali antichi ma usate per un fenomeno molto contemporaneo.
Quindi da una parte chi bada le persone, dall'altra chi bada i colori.
Abbiamo detto che non avremmo fatto i moralisti. Danny, ragazzo mio, comunque quel nero lì rientra perfettamente nella tua palette.
Ai, devo badare a quel che dico, in effetti, è al mio nero che mi spegne un po'.
No, non ti spegne. Ben prima delle armocroniste si sa che il nero sfina e le righe orizzontali allargano.
Sapevo,
un po' di musica.
Il bestiario.
Sì, oggi parliamo di una specie linguistica molto pratica, le parole che restano uguali al maschile e al femminile.
Ah, le parole unisex.
Chiamiamole così. In italiano, al contrario di molte altre lingue, per esempio l'inglese, siamo abituati a cambiare parola. Teacher in inglese, maschile e femminile, è uguale. In italiano è maestro, maestra, direttore, direttrice, attore, attrice, ragazzo, ragazza.
Ti capisco.
Però molte parole invece non cambiano, cambia solo l'articolo e l'accordo aggettivale.
Ad esempio il pilota e la pilota.
Bravo, il pilota, la pilota, il collega, la collega, il pediatra, la pediatra, il dentista, la dentista, il giornalista, la giornalista, mi fermo perché sto incontrando ad annoiarmi da solo.
Quindi il pilota è bravo, la pilota è brava.
È bravissima, tra l'altro, la pilota. Allora, la parola non cambia, resta pilota, ma l'accordo e l'articolo sì, per indicare il genere. E qui entra in una prima categoria importante. Molte parole finiscono in A, anche se al maschile sembrano femminili, valgono per entrambi i generi.
Sì, il collega la collega, il pianista la pianista, il dentista la dentista, era quello, no?
Esattamente. Molte di queste parole indicano professioni, ruoli, attività, le hai già citate, ma ci sono anche artista, atleta, specialista, regista, barista, autista e via dicendo.
Quindi non devo dire il giornalista per far capire che è maschio.
No, però fa ridere.
Lo specialista,
sì,
il regista.
E vogliamo parlare...
Vado avanti.
No, fermati alla dentistessa.
Allora. Ah, dentistessa, non si può dire.
No, benissimo, la dentista e il dentista. Alcuni femminili in essa però esistono e si sono stabilizzati, cioè sono diventati di uso comune. Professoressa, studentessa, non si dice la professora, si dice studentessa, non si dice la studente, che sarebbe stato perfetto perché è un participio presente,
vero.
Però si dice studentessa. Dottoressa, lo abbiamo detto, si sarebbe potuto dire dottora, ma dottoressa ha vinto, poetessa, eccetera, eccetera. Ma non appiccichiamo essa dovunque come se fosse una toppa rosa.
Primo inciso tecnico.
Oh, per fortuna c'è Valentina.
Certo. Sì. Queste parole si chiamano spesso nomi di genere comune. Vuol dire che hanno una sola forma, appunto, per maschile e femminile, ma il genere si vede dall'articolo o dagli accordi. Quindi il collega simpatico, la collega simpatica. E fin qua ci siamo.
Ci siamo.
La parola base è uguale, ma la frase ci dice se parliamo di un uomo o di una donna.
Quindi la parola resta ferma, ma tutto intorno si mette a sbracciarsi per farci capire che cosa succede, il famoso contesto, no?
Sì. Esatto, allora passiamo ai participi presenti, visto che li abbiamo nominati prima. Sì. Finiscono in e, di solito sono tratti dai verbi: il cantante da cantare, presidente da presiedere, giudice, che non è un participio presente, finisce in e, il docente, di nuovo da un verbo che non si usa più, docere sostanzialmente, il cliente, che è una parola molto latina, già antica, finisce anche questo in e. Quindi
qui poi succede che si inventano nomi creativi al femminile, no?
Sì, ma non bisogna, perché in realtà cantante va bene per entrambi: presidente, docente, presidentessa. Per esempio, è eccessivo,
detto, sì.
Non c'è bisogno, andando veloce, quindi non caricate la questione genere di questioni che non deve avere. Vi ricordiamoci sempre, in italiano l'uso è sovrano, non esiste un'autorità che decide come si devono dire le cose, anche se ogni tanto arriva qualcuno che ci prova. Maschile e femminile, lì si sono fatte guerre di religione, spesso confondendo il genere grammaticale con l'emancipazione sociale, che sono due cose diverse.
Sì. A proposito di genere grammaticale, ci sono per esempio parole che indicano ruoli maschili che hanno forma femminile, come la guardia.
È un caso interessante la guardia. Mm. Alcune parole hanno genere grammaticale fisso, anche se possono indicare uomini e donne, e di solito va dal maschile al femminile, ma in alcuni casi il contrario. Per esempio la guardia, che hai citato tu, la sentinella, la guida, sono parole di genere grammaticale femminile, ma che spesso si usano per i maschi. Mario è una guida molto preparata.
Sì, non si dice un guido.
No.
Anche perché sennò si chiamava Guido.
Guido, sì, esatto. Il signor,
invece è Mario.
Cioè, quello che parcheggia male è il signor Guido Malucci.
Guido Malucci, vabbè, allora, un Guido esiste però.
Sì.
Ma di solito è un signore che ha parcheggiato male, come dici.
Appunto, esattamente.
Quello lì.
Allora, ci sono invece al contrario parole di genere maschile che indicano donne, come il soprano in certi usi tradizionali, anche se oggi si tende a dire la soprano. Caso particolare perché c'è un articolo femminile di fronte a un nome con genere grammaticale maschile e che indica una funzione che è femminile. Il soprano è femminile, quindi vabbè, niente. Secondo inciso tecnico.
Secondo inciso tecnico. Come dite giustamente, occorre appunto distinguere tra genere grammaticale e sesso della persona, non sempre coincidono. La persona è sempre femminile grammaticalmente, come dicevi anche tu Sergio, cioè una persona gentile, anche se parliamo di un uomo, no? La vittima è femminile anche se la vittima è un uomo, il personaggio è maschile anche se il personaggio è una donna. Mm. Quindi la grammatica non fa sociologia, segue l'uso e non c'è molto che si possa fare per costringere la grammatica a essere politicamente corretta.
Esatto, la grammatica fa quello che vuole lei, o meglio fa quello che vogliono coloro che parlano quella lingua lì.
Sì.
Ci fermiamo qui, facciamo attenzione, bada bambina.
Bada bambina,
sì.
Non so se abbiamo preparato quella canzone, ma
no, non credo.
No, non credo, abbiamo preparato un'altra cosa.
Però la canto io se volete.
No, per piacere. Lo svizionario, quando il marchio diventa la cosa.
Sì, oggi
fa ridere.
Sì, è carina questa. Oggi parliamo di una cosa che facciamo tutti, usiamo il nome di una marca, quello che si chiama un marchio, per indicare un oggetto qualunque.
Per esempio, passami lo stabilo, anche se magari non è della stabilo che è la marca, no?
O quando diciamo Bostik o Bostich per dire cucitrice, dovremmo dire cucitrice, appunto, o pinzatrice.
Se tu dici passami la cucitrice, non so se
Se tutti reagiscono.
No.
Noi diciamo passami il Bostich.
Sì. Se uno ti passa la cucitrice di un'altra marca, non è che gli dici mi spiace, non riconosco l'oggetto, devi capirlo.
Certamente.
Perché puoi indicarlo.
Ma pensate allo scotch, per esempio.
È vero.
No? Allora, il marchio. No, ce n'è. Allora, è un fenomeno che esiste non solo nella Svizzera italiana, succede ovunque. In Italia, appunto, dicevamo, scotch è internazionale. Scottex per dire, sentite, no, passami lo Scottex per la casa la carta da cucina.
Vero.
Io a casa mia si dice carta menage, non so perché.
Così.
Vabbè, Rimmel per il mascara.
tu so che
Post-it per i foglietti.
È una marca Post-it.
Post-it è una marca, vedi? Ma proprio una marca di brutto. Sì, sì. Borotalco per il talco è una marca pure quella, e non lo sapete, ma anche Autogrill è una marca.
Ecco, sì. E sì, anche sì. Nutella per qualunque crema alla nocciola, anche se lì bisogna stare attenti, qualcuno potrebbe offendersi in effetti, no?
Sì, perché lì siamo nel campo della fede.
E dell'olio di palma, in realtà.
Allora, nella Svizzera italiana, perché questa è la rubrica dello svizionario, quest'uso ha una funzione particolare, non è solo pigrizia, ha una funzione perché siamo in un paese plurilingue e quindi se usiamo la marca, il marchio, per dire Bostic stabilo, sì, lo capiscono tutti, anche se nelle diverse lingue si dice in modo diverso.
E nel commercio è pure comodo.
Sì, si risparmiano, diciamo, un bel po' di costi anche dal punto di vista pubblicitario. Ma Danny, prendiamo stabilo.
Sì, stabilo o nella forma completa stabilo boss. Da noi può voler dire genericamente evidenziatore. Mm-hmm. Prendi lo stabilo giallo, anche se magari è di un'altra marca.
Sì, prendi l'evidenziatore fluorescente, ti fanno il vuoto intorno in ufficio.
Sì. Poi c'è un'altra cosa che è molto, fa molto ridere chi parla italiano in Italia.
Sì.
Fare i bilux.
È meraviglioso. Anche qui non lo sapete, ma bilux deriva, quindi fare i fari significa, da una lampadina della Osram, che è una nota produttrice di lampadine. Bilux è una storia molto carina che ci racconta Valentina, fa anche la rima tra l'altro. Okay.
Esatto, Sergio, così. La Bilux venne presentata nel 1925 come prima lampada per fari a doppio filamento, una soluzione che permetteva due funzioni luminose nello stesso bulbo, cioè l'idea alla base di abbaglianti e anabbaglianti.
Chiaro.
Da lì, in certe parlate, il nome è rimasto legato appunto ai fari dell'auto.
In certe parlate, molto elegante. Questa donna è molto elegante.
Sì, allora, quindi quando uno dice mi ha fatto i Bilux, sta usando un fossile tecnologico in realtà.
Fossile ma luminoso, sì. Danny, sì, perché è una parola che è sopravvissuta benissimo. L'altro caso, non ne parliamo perché ne abbiamo parlato a lungo, è Imbus, no? Che è una marca.
Sì, qualcuno ci suggerisce Sagex.
Sagex è una marca, polistirolo espanso, naturalmente. Sì, ce ne sono tantissime, ne usiamo tantissime. Andando un po' più veloce, abbiamo altri casi.
Sì.
Jeep per fuoristrada, Keyway, ok, dovrebbe essere Keyway naturalmente, per giacca impermeabile leggera,
vero.
E aspirina, anche quella è una marca. Anche
mica sono tutte aspirine le pastiglie.
No, ma vado avanti, c'è Biro.
Vai.
Lo sapete che Biro deriva dal nome di Laszlo Biro?
Lo conosco.
Un ungherese che ha inventato la penna sfera. Mm-hmm. Allora, l'ultima nota tecnica di Valentina, poi chiudiamo sulle parole.
Sì.
Qui la parola tecnica è volgarizzazione del marchio o genericizzazione. Tutte parole difficili.
Sì, te l'ho messa apposta.
Succede quando un nome commerciale viene usato come nome generico di una categoria di oggetti, quelli che abbiamo detto, per la lingua normale. Per le aziende invece può essere un problema, perché se il marchio diventa troppo generico rischia di perdere forza e protezione.
È il caso di Imbus e Brugola, per esempio. Sì. Brugola è un'azienda, ecco. Egidio Brugola ed Eredi, no?
E anche la Perles, al posto della Mola a Disco.
Mola a Disco, che è un bel nome. Ma esatto. Oppure pensate a una cosa molto banale, fate i Bilux per segnalare i radar, benissimo, fate i fari in Italia per segnalare gli Autovelox, ebbene Autovelox è un marchio nato nel 66 come brevetto dell'azienda fiorentina Sodi Scientifica.
La matita rossa.
Breve ma violenta.
Breve ma violenta, okay. La matita rossa di Valentina.
Allora.
Sì, è breve, anche la parola è breve, sono solo due lettere. Però anche qua, come in parte diceva Sergio prima nella rubrica, è una parola con due lettere, però appunto la troviamo spesso con due articoli. La parola è la TV e il TV. Mm. Abbreviata così, e la vediamo da vicino perché usarla con un articolo al posto di un altro cambia il significato.
Come?
Esatto, la TV. Allora, la TV si usa come abbreviazione di la televisione. Si riferisce quindi al mezzo di comunicazione, ai programmi, al servizio pubblico. Esempi, guardo la TV non mi piace, eccetera, eccetera. E questa è la forma più comune, no? Nel linguaggio quotidiano. Anche se da noi, qui in Svizzera italiana, sappiamo che si dice di più la tele.
La tele, sì.
La tele, sì.
Esatto. Invece, se si usa il TV, che si sente soprattutto nel linguaggio commerciale pubblicitario, il TV, ho comprato il TV a schermo piatto, è il televisore. Quindi okay. È l'oggetto fisico e l'apparecchio elettronico.
Quindi stessa abbreviazione per due cose
con
nello
due
stesso ambito.
Articoli diverse che vogliono dire due cose.
Sulle abbreviazioni penso che dovremmo a un certo punto fare
una
delle nostre puntate. Allora, abbiamo un paio di WhatsApp da leggere?
Sì, allora, armocromia e armocromista
ha scatenato un po',
un po' l'inverno. Chi ci dà un consiglio armocromico sono i figli, dice, se ti vesti con te non esco più, se ti vesti così, lo dice un papà, credo, sì. Giuseppe.
Poi di a Giuseppe che a un certo punto glielo diranno i figli, esatto. Se ti vesti così non usciamo con te.
Poi Lori dice che bello quando si conosce l'origine della parola difficile, poi la parola risulta molto più semplice, armocromia non me lo ricordavo mai, e quindi adesso inizierà a usarlo anche Lori. Uh-huh. Assumo un armocromista, non so.
Sì.
Poi qui si scatena l'inferno, il grigio piccione l'ho ribattezzato Pupù di piccione, scrive.
Ah, sì, ok. Sì.
Avvocato, avvocata, perché non avvocatessa, ci chiedono?
Beh, il motivo è molto semplice, perché il femminile in italiano si fa di norma sempre utilizzando la lettera A, quindi così come abbiamo, non lo so, gatto, gatta, sì, ragazzo, ragazza, il modo più semplice di fare il femminile di avvocato, che deriva dal latino advocatus, cioè chiamato, chiamato in favore, chiamato a sé, è avvocata, e quindi perché sì, usare avvocatessa?
Sì. Sì.
Quindi c'è lì proprio molto molto banale il femminile in A.
Sì.
Quando si può bisogna usarlo.
Un altro messaggio che ci è arrivato potrebbe far parte della puntata finale degli strafalcioni, perché scrive chiave brucola. Invece la brugola.
È la brugola, perché deriva dal nome dell'inventore, del perfezionatore, diciamo così, l'ingegnere Egidio Brugola. Le aziende brugola esistono ancora, in italiano si conosce così, noi la chiamiamo chiave in bus.
Ancora uno, Katia dice, come si chiamano in italiano giusto chupa chups, lecca lecca? Chupa chups,
lecca lecca.
Lecca lecca,
sì. Chupa Chups
è la marca.
Sì, deriva dallo spagnolo chupar, che significa succhiare.
E quindi che sarebbe il nome della marca.
È un marchio, è assolutamente un marchio.
E in italiano lecca lecca.
Lecca lecca. Il termine generico è lecca lecca, sì. Okay. Però anche chupa chupa vuol dire la stessa cosa, succhia succhia, quindi è esattamente la stessa cosa. Sì.
Abbiamo finito
in lollipop in inglese, se volete ve lo dico anche in inglese.
Abbiamo finito in dolcezza.
Francese non lo so.
Sergio Savoia.
Danny Rauseo.
Valentina Gerig. Ciao, a domani.
A domani.
Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.